Baila Zucchero in versione live su Ecoradio per la prima ora insieme. Buonasera a voi che siete all'ascolto. Io sono Francesco Pompiglio, c'è Michele oggi che si occupa della regia. Invece davanti a me Ascanio Vitale, Energy Manager, direttore di Stop CO2, società specializzata in progetti di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, ex responsabile energia per Greenpeace e WWF, collabora anche col Fatto Quotidiano. Ciao Ascanio.
Ciao Francesco.
Allora, l'argomento di oggi muove dalla premiazione che c'è stata qualche giorno fa al concorso per hacker che si chiamava Hackathon, nel quale ha vinto un'applicazione che si chiama Move Me Up. Noi tra poco parleremo anche con l'hacker che diciamo che l'ha ideata, e che è un'applicazione che si rivolge principalmente a coloro che sono portatori di disabilità, no? Diversamente abili, che naturalmente per muoversi in città hanno non pochi problemi. Problemi causati un po' dalla maleducazione, per esempio, degli automobilisti che lasciano la macchina davanti, no, agli scivoli, ma anche dalla pessima organizzazione che c'è, perlomeno in molte città, per quanto riguarda questo tipo di mobilità. E i discorsi che stiamo facendo insieme a te, Ascanio, riguardano proprio, no, l'utilizzo della tecnologia per migliorare la vita, non per complicarcela. Questo mi sembra un buon esempio da cui partire.
Assolutamente.
Poi naturalmente però il discorso si allarga, perché la prospettiva non è soltanto questa. Ti rubo soltanto una battuta prima di iniziare, ma cerchiamo di far capire agli ascoltatori che cosa può fare la tecnologia per quanto riguarda la nostra mobilità. Cioè, ce la può cambiare la vita oppure no? C'è speranza?
Tantissima, ne abbiamo parlato tante volte. Tra l'altro è una di quelle situazioni, la mobilità, dove basterebbe semplicemente applicare del software, quindi dell'intelligenza, per renderla una mobilità smart, no? come adesso si usa dire, per riuscire a trasformare un sistema che non ha bisogno particolarmente di interventi infrastrutturali come invece altri settori come l'edilizia e l'industria hanno bisogno. Quindi si può cambiare la vita in una città anche in poche settimane, se c'è la volontà politica e la collaborazione dei cittadini.
In maniera leggera, come avrebbe detto, no, Calvino. Ti ricordi, nelle elezioni americane, uno dei 5 punti che lui diceva vedeva per il futuro, per il nuovo millennio, era proprio la leggerezza, più leggero del software.
Direi.
Mobilità sostenibile, questo è l'argomento di oggi insieme all'ingegnere Ascanio Vitale. È stato da poco però consegnato il premio Hackathon della mobilità sostenibile. Noi abbiamo in diretta con noi Valentina Lipari. Buonasera Valentina, ciao.
Buonasera.
Allora, una delle due creatrici insieme a Giovanni Meo dell'applicazione che si chiama Move Me Up, premiata per il contributo originale nel settore della mobilità di persone disabili o con difficoltà temporanee. Valentina, ci puoi spiegare in cosa consiste la tua applicazione?
Certo, abbiamo pensato di sfruttare l'occasione dell'Hackathon sulla mobilità per mettere in risalto una fetta di cittadini che, anche se in realtà ha maggiormente bisogno di innovazione e servizi, spesso esclusa da ogni forma di innovazione tecnologica. Ci siamo aspettati innanzitutto che non esistesse alcuna app simile che potesse tornare utile al quotidiano del disabile in città. Quindi abbiamo pensato a quale potessero essere tutte le innovazioni utili.
Sì. E
alcune di queste sono la scelta del mezzo, che in tempo reale ti fa sapere se questo mezzo è appunto possibile, cioè in questo mezzo è appunto possibile salire a bordo senza difficoltà. Se invece un disabile non può salire a bordo senza difficoltà, allora l'app inviarà una notifica sul display del mezzo in questione, in modo tale che l'utente comune potrà aiutare il disabile a salire a bordo, in modo tale da favorire salita e permanenza dello stesso. Inoltre sarà possibile consultare la sezione turismo e negozi senza barriere, che conterrà l'elenco e il luogo di tutte le infrastrutture accessibili ai disabili. E poi è possibile avviare l'app in modalità vocale, in modo tale da essere utilizzata anche dai non vedenti.
Quindi una sorta di social network nel quale diciamo coloro che hanno questo tipo di problema possono comunque anche scambiarsi opinioni, critiche, segnalare criticità. Ascanio, scegliere tramite un'applicazione qual è il mezzo ideale per spostarsi in quel momento, ma non ti ricorda qualcosa questo?
Direi, in questo è un classico esempio di mobilità sostenibile smart, dove l'intelligenza sostituisce la carenza infrastrutturale della città. Qui a Roma, per esempio, l'ATAC, che è l'azienda municipale che gestisce i trasporti a Roma, non ha adattato nessuno dei suoi pullman con la pedana per far salire i disabili, per cui l'idea di questa
di Valentina,
scusami, è un'ottima idea, perché va a diminuire quel gap che c'è tra chi è diversamente abile e ha difficoltà a spostarsi in città con la carenza infrastrutturale. Questo è ovvio che è un primo passo, poi l'adeguamento dell'infrastruttura è un altro. A Roma nel particolare è stata istituita una società appaltata portatrice che ha un mezzo dedicato solamente ai disabili, però questo ovviamente da un lato rende le cose più semplici ad alcuni, da un altro limita la possibilità di spostamento del disabile.
Valentina, voi avete sviluppato questa app per questo concorso e insomma è andata bene perché l'avete vinto, ma adesso che sviluppo prevedi per questa applicazione, cioè come volete muovervi?
Sicuramente quest'app andrà a finire sullo store in modo gratuito, perché sarebbe assurdo comunque metterla a pagamento se appunto deve riguardare il social sharing volontario. Appunto il volontario è per l'aiuto del cittadino, quindi il cittadino maggiormente disagiato, disabile, dovrà essere aiutato da un cittadino che comunque non ha nessun tipo di handicap.
Certo.
Quest'app sicuramente verrà comunque progettata e la demo diventerà appunto effettiva e speriamo che tutti i tipi di innovazioni che abbiamo appunto discusso all'ACA non saranno attuati.
Valentina, ma tu sei un hacker?
Sì.
Cioè ti definisci un hacker?
Sì, anche se appunto un hacker però... che a cui interessa non vincere, sempre l'altra non è che li siamo nati lì per vincere, ma appunto per essere utili, per poter essere utili comunque in questo paese che parecchie cose si sa non funzionano.
Certo, beh,
per questa carenza noi vogliamo intervenire e fare qualcosa di utile.
Assolutamente, ma infatti io a questo volevo arrivare, cioè secondo te le amministrazioni, per esempio l'amministrazione di Roma è stata criticata non più tardi della settimana scorsa dal regista Bertolucci, che è anche lui in questo momento non disabile, no, perché è sulla sedia a rotelle, ed è stata criticata fortemente perché Roma è una delle città dal punto di vista della mobilità per i disabili peggiori in Italia, perché ha pochi servizi, perché vengono mantenuti male. Ecco, tu credi che figure come la tua, quindi persone hacker, persone curiose che comunque si applicano alla tecnologia per risolvere questi problemi, potrebbero essere utili per queste amministrazioni? Cioè tu collaboreresti con un'amministrazione se te lo offrissero la possibilità?
Io penso che sia necessario comunque, le istituzioni non fanno nulla per migliorare questa cosa, se il cittadino che si sente in grado e ha la possibilità di farlo deve mettersi in gioco. Non so come andrà a finire, ma io ci metto in gioco, faccio il possibile. Se andrà bene, ben meglio. Mi fa piacere aiutare.
Assolutamente.
Quindi la parte mia c'è tutta la disponibilità.
Ascario, ti faccio una domanda un po' più sociologica. Ma secondo te la nascita di queste applicazioni, quindi la dimostrazione che comunque le soluzioni ci sono e c'è chi ci lavora, non possono contribuire a far crescere quella famosa massa critica della quale parliamo per spingere sulle istituzioni che tante volte dicono ma noi abbiamo fatto degli interventi, però poi nella pratica non si risolve?
Voglio fare il pragmatico, diciamo l'obiettivo. La massa critica la si fa non solo con le proposte ma anche implementando il progetto, quindi è nella fruibilità del servizio che si crea massa critica, quindi quando il servizio comincia a funzionare e tante persone aderiscono, allora si crea massa critica. Tante proposte, anche intelligenti, ottime come Valentina, se non riescono ad avere lo sbocco dell'implementazione vera e propria, quindi rimangono una proposta da fare a un'amministrazione, magari rimane un sito diciamo escluso dal circuito al mainstream, per cui magari ha un accesso molto limitato di alcune persone, non ha la diffusione che necessita per fare massa critica e quindi può diventare un problema. Quindi il lavoro di Valentina, che è stato ottimo non solo nell'elaborazione dell'idea e nella presentazione ma anche nel vincere questo concorso e adesso nel cominciare a implementare il progetto, il lavoro suo successivo sarà quello di renderlo renderlo sostenibile in senso diciamo imprenditoriale scusate, e quindi portarlo avanti creando partenariati con amministrazioni pubbliche e società di trasporti.
Valentina, che giudizio dai a questo premio all'Hackathon? Hai visto del movimento? Hai avuto modo di osservare delle belle idee?
Sinceramente mi ha colpito il fatto che tutti si sono messi comunque a disposizione, tutti i membri della società si sono messi a disposizione affinché questo progetto potesse andare in porto. Io credo che sia molto utile appunto per l'innovazione tecnologica, non tanto per il premio che danno oppure per appunto per creare, per progettare un atto. L'importante è che l'idea sia inviata e sia bella chiara, in modo tale che poi successivamente si può sviluppare e che comunque sia messa di salto.
Tu hai delle idee adesso per il futuro? Cioè, come diceva Scagno, l'idea è buona, no? Cioè, però adesso bisogna dargli diffusione, bisogna tradurla in pratica, no? E questo è il lavoro che farete adesso?
Sì, assolutamente sì. Già comunque ci siamo messi d'accordo e a breve inizieremo. La settimana prossima dovrebbero contattarmi e farmi sapere quando si inizierà appunto a progettare.
Perfetto, quindi comunque tu gli stai cercando di dare uno sviluppo pratico. Io ti ringrazio e ti saluto, ringrazio Valentina Lipari, creatrice insieme, lo ricordiamo, a Giovanni Meo, dell'applicazione che si chiama Move Me Up e vincitrice del premio Hackathon per la mobilità sostenibile. Ciao Valentina, grazie.
Grazie, buonasera.
Su Ecoradio, allora affrontiamo il discorso che riguarda la mobilità sostenibile, no? Le auto elettriche, ora è allo studio, dovrebbe partire nel 2014, la Formula E, cioè il campionato delle auto elettriche. È arrivato il via libera da parte della Federazione Internazionale dell'Automobile, si prevede un minimo di 10 team, 20 piloti e l'organizzazione è presieduta da Jean Todt, che dice: Formula E rappresenta una visione di quello che sarà il futuro dell'industria automobilistica nei prossimi decenni, dove consumi ed emissioni probabilmente prevarranno sulle prestazioni. Ascanio, tu che ne pensi? Secondo te il futuro è questo? Un campionato mondiale di automobili silenzioso, perché l'auto elettrica non si sente?
Sì, infatti mi auguro che nessuno vada a attraversare la strada mentre perché? Il campionato è, diciamo, in svolgimento, no? Sicuramente i campionati, che i gran premi che si fanno anche di Formula 1, per tanti sono la base di partenza per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie che poi vengono implementate nell'industria. Questo è vero fino a un certo punto, perché tante le soluzioni che vengono adottate poi impiegano molti anni per arrivare alla diffusione di massa, invece vengono implementate nelle auto di lusso. Quindi è un discorso un po' più a lungo termine. Se si valuta quanto viene investito in un Gran Premio Formula 1, forse dedicare questi soldi a una ricerca più pura, orientata veramente all'utilizzo di nuove tecnologie nei sistemi di massa, potrebbe avere un significato diverso. Però rispetto a chi vuole fare i Gran Premi, sicuramente un'evoluzione quasi obbligatoria sarà quella di evolversi verso un campionato di auto elettriche, anche perché tra qualche decade noi di petrolio non ne vedremo più una goccia.
E quindi non potranno comunque correre. Per i critici, la Formula E sarebbe un tentativo di rastrellare, no, quattrini, facendo leva sull'ecologia. Ora voglio avere un parere da te. Tu come la vedi? Cioè, potrebbe essere così un'operazione di greenwashing, oppure la visibilità che potrebbe avere una competizione del genere in qualche modo potrebbe contribuire alla formazione di una coscienza ambientale diversa, di un'attenzione oltre che alla velocità anche al consumo, all'impatto, all'efficienza dell'auto?
Io non vedo tanta gente che si compra un'auto di Formula 1 perché ha visto un gran premio, quindi dubito che vedendo un gran premio di auto, di prototipi elettrici completamente diversi da quelli che poi saranno quelli diffusi nel mercato, poi vadano a ricevere chissà quale messaggio. Decisamente non è un messaggio ambientalista, perché quello che andiamo a fare in un gran premio è spingere le prestazioni al massimo. Mi meraviglia l'affermazione di Jean Todt, che parla dove le emissioni avranno una parte più importante delle prestazioni. Il gran premio in sé lo vince chi arriva primo, quindi,
certo, quindi
sicuramente le prestazioni saranno,
è importante il risultato, non è importante
appunto,
poi tanto.
Per cui si svilupperanno tecnologie che sono ben lontane da come deve essere concepita un'auto invece nell'utilizzo comune, quindi l'efficienza massima la si ottiene, diciamo, lavorando a regimi ridotti rispetto a quelli di un gran premio, quindi il termine di paragone a livello tecnico non è così diretto come sembra.
A proposito di efficienza, però, c'è un piccolo problema, cioè le auto non raggiungerebbero la velocità che raggiungono adesso, no, di circa 320 km/h, ma ci si ferma soltanto, fra virgolette, fra i 2,20 e i 2,50. Il problema più grande è quello della batteria, perché allo stato attuale la batteria durerebbe 25 minuti, quindi un gran premio, no, in formato ridotto. Allora, quello della durata delle batterie, però, Scania, è un problema che riguarda, no, le auto elettriche. In questo momento ci sono parecchi modelli di auto elettriche efficienti, funzionano, eccetera, però il limite più grande è quello che la batteria va ricaricata in maniera, no, piuttosto frequente.
Certo, e non solo, la carica generalmente è più lenta della scarica, per cui richiede più tempo l'auto parcheggiata per doverla caricare di quanto poi in realtà rende. Infatti un'auto elettrica oggi sul mercato si ricarica in 4, 5, 6 ore, ha un'autonomia che generalmente si aggira sulle 2 ore, 2 ore e mezzo. E abbiamo più volte detto che una delle soluzioni a questo problema potrebbe essere quello di costruire auto con batterie intercambiabili. Questo permetterebbe di andare da un cosiddetto benzinaio o qualcosa di simile, che invece di farci rifornimento di carburante cambia la batteria, e quindi la batteria diventa un servizio a pagamento, e la batteria in sé non è più un bene privato ma è all'interno di una fornitura di servizio. Quindi la batteria può essere a quel punto caricata in momenti non di picco della rete elettrica nazionale, sfruttando quindi una maggiore efficienza anche a livello ambientale per la stessa carica della batteria.
Tra l'altro, per le biciclette invece mi sembra che ci siano già dei modelli che hanno un tipo di batteria che si può staccare in modo tale che si può ricaricare per esempio a casa, cioè in modo tale da non dover avere per forza per esempio il box, no, dove ricaricare la bici, quindi certo. Idee del genere comunque possono in parte rappresentare, no, il futuro. Il problema della batteria però, tu una volta hai sottolineato, è anche un altro, cioè di che cosa è fatta questa batteria.
Infatti, di che cosa è fatta, quindi non solo la difficoltà a reperire la materia prima, perché nel caso caso delle batterie le più diffuse sono quelle agli ioni di litio. Il litio non è un materiale abbondante in natura, per cui adesso che l'introduzione delle batterie comincia ad avere una diffusione sempre più con carattere esponenziale, perché viene adottata in sempre più dispositivi e particolarmente nella mobilità, comincerà a diventare un materiale che scarseggia e quindi creare problemi anche da un punto di vista economico di implementazione tecnologica. La soluzione a questo è progettare batterie con materiali più diffusi, il cui impatto anche nello smaltimento sia più semplice. Una batteria agli ioni di litio nello smaltimento è un rifiuto speciale, non riciclabile, quindi rappresenta un costo sociale e anche industriale, perché alla fine tutto quel materiale non potendo essere utilizzato crea il problema di doverne reperire di più in sotto forma di materia prima.
Quindi purtroppo ci troviamo nella condizione di dover distruggere l'eventuale illusione, no, dell'idealista che dice passiamo tutti all'auto elettrica, no, e sulla Terra facciamo 9 miliardi di auto elettriche, non c'è litio a sufficienza, non si può fare
non c'è energia a sufficienza per riuscire a spingere tutte queste automobili. Il discorso abbiamo fatto più volte, va riconcepito all'interno della transizione tecnologica, va riconcepito l'utilizzo che si fa del servizio mobilità, togliendo la proprietà dell'auto e trasformandola in un servizio condiviso.
Altro problema: quanto dura una batteria al litio di un'auto? Cioè, dopo quanto tempo siamo costretti a sostituirla perché non è più efficiente?
In funzione delle tecnologie esistenti siamo variabili tra i 3 e i 5 anni, quindi comunque all'interno dell'utilizzo di un'auto a livello normale, poi se la si utilizza di più ovviamente il periodo si accorcia, va concepito ovviamente un costo di manutenzione che è la sostituzione della batteria e quindi per tutti quanti un costo anche nello smaltimento, perché come sai questi sono costi, quei famosi costi nascosti che poi paghiamo sotto forma di tasse. Una soluzione è stata trovata con questo brevetto da poco uscito negli Stati Uniti di un professore americano che ha ideato una batteria che si chiama metallo liquido. In realtà la cosa è molto semplice, non è così complessa, e la genialità dell'idea è proprio quella di utilizzare uno strato di magnesio, uno strato di antimonio, che sono due materiali facilmente reperibili in natura, e con all'interno una sostanza salina. Questa sostanza salina, sottoposta alla differenza di potenziale, quindi alla carica, quando io attacco gli elettrodi alla presa elettrica per intenderci e vado a caricare la mia batteria, fanno in modo che si crea una reazione chimica per cui i due metalli vanno a separarsi e rimangono separati dalla sostanza salina. Quando la batteria comincia a utilizzare l'accumulo di energia che ha avuto durante la carica, scaricandosi fa mischiare questi metalli, il magnesio si mischia alla soluzione salina e quindi assume la forma liquida, ecco perché il metallo
liquido. Per questo si chiama batteria a metallo liquido.
Non sono nient'altro che ioni di magnesio che si staccano all'interno della sostanza salina e vanno a legarsi all'antimonio, e questo crea quindi genera un flusso di elettroni e quindi la batteria cede elettroni. La caratteristica fondamentale di questa batteria, al di là dei materiali utilizzati, è che il processo è perfettamente reversibile. Diciamo che la degradazione chimica rispetto a quella che avviene in una batteria normale, una batteria agli ioni di litio, una batteria alcalina o al nickel cadmio, queste batterie hanno una reazione chimica che ogni volta crea un residuo. Questo residuo molto forte a volte crea delle barriere vere e proprie. Vedi le batterie prima di quelle agli ioni di litio che soffrivano il famoso effetto memoria. L'effetto memoria in termini pratici era: io carico una batteria e si carica nello stesso tempo, mi dà sempre meno energia.
Cioè funziona per sempre meno tempo. Perché
questo avviene? Perché si forma proprio una barriera solida. Non consiglio di farlo a nessuno, ma se si apre la batteria si nota proprio una linea di demarcazione tra la zona degradata e la zona delle celle ancora attive.
Questo è il motivo per cui, insomma, chiunque sia all'ascolto avrà potuto riscontrarlo. Per esempio, i telefoni cellulari dopo un po' di tempo perdono efficienza, che ne so, sai, ci sono tante persone che dicono: la batteria prima mi durava 2 giorni, adesso mi dura 3 ore. Questo è il problema.
E questo succede non solo in un intervallo di tempo abbastanza limitato, perché una batteria di un cellulare dura 1 anno, 2 anni, dopo 2 anni sicuramente comincia a dare segni di debolezza, ma rende inutilizzabile tutto quello che è all'interno della batteria, perché il processo di degradazione chimica fa in modo di far formare dei composti che poi richiedono molta energia e molto lavoro per riuscire a riottenere la materia prima, quindi viene considerato un rifiuto e non una risorsa, perché altrimenti il bilancio energetico dell'intero sistema non sarebbe valido.
Come fa invece questa batteria al metallo liquido a ovviare questo problema?
Ecco, questo ha una gestione, visto che si tratta semplicemente di due elementi e un composto, la reazione chimica che si va a formare nel momento in cui si ricarica la batteria va a scindere un'altra volta gli il composto di magnesio e antimonio che si è creato, e nella sostanza salina il magnesio risale verso l'elettrodo di riferimento e si riforma perfettamente la batteria così come era stata caricata in prima istanza. Questo processo, ovviamente, come tutti i processi in natura, ha un attaccamento a quella che è l'entropia, che è l'indice di grandezza del disordine, per cui alla fine fisicamente questa batteria si degraderà, però impiega molti più anni, si parla di stime intorno ai 7 anni per riuscire poi a doverla modificare e cambiare. Quindi il costo di questa tecnologia è più basso, il costo intrinseco iniziale, così come il costo di smaltimento, perché io smaltisco una batteria in cui gran parte della materia prima può essere riutilizzata ed è molto semplice smaltire quella invece non riutilizzata.
Possiamo dire quindi che è una batteria i cui componenti si possono riciclare, i metalli che abbiamo utilizzato sono riutilizzabili di nuovo una volta che prendiamo la batteria e la smaltiamo?
Certo, sarà molto più semplice smaltirli, hanno una tossicità decisamente inferiore rispetto a quella che possiamo riscontrare nelle batterie esistenti, è decisamente la tecnologia per il futuro, anche perché in termini di efficienza di volume è molto capace, quindi una piccola cella di soli 4-5 cm quadrati è capace di dare 1 kWh, cioè quanto per esempio uno scaldabagno consuma in un'ora, per cui una semplice cella può dare molta più energia di quella che un tempo invece riusciva a generare.
Magari c'è ancora qualcuno che però fa fatica a capire quale sia il problema di smaltire la batteria. Ti chiedo, ma una batteria al litio di una macchina, no? Una volta che non è più efficiente, io la prendo e la porto in un centro di raccolta. Che fine fa? Dove va? Qual è il percorso?
Ad oggi esistono dei centri in Europa, in Italia non mi risulta che vi siano, però sono aggiornato qualche anno fa, quindi magari negli ultimi anni è sorto qualcosa, ma fino a qualche anno fa le batterie venivano stoccate in discariche per rifiuti speciali, quindi messe in contenitori sigillati e inserite in un contesto dove vi è un ambiente controllato e limitato in maniera tale che non sia mai nel tempo uno di questi bidoni perda composti tossici, vi è un involucro che mantiene la sicurezza. Quello che è certo è che non ne facciamo nulla, cioè le andiamo a stoccare in attesa di un giorno forse scoprire come fare a riottenere delle
materie. Quindi le accumuliamo in pratica.
Le accumuliamo, esistono dei centri dove parte del materiale viene smaltito e generalmente non viene riciclato, viene semplicemente reso meno tossico. È lo stesso processo che si fa con le scorie nucleari. Le scorie nucleari vengono prese, vengono separate quelle a più alta radioattività e quelle a più bassa e poi vengono o vetrificate o trattate per fare in modo di calare la radioattività aumentandone il volume purtroppo, oppure magari riducendo il volume però aumentando la tossicità ma rendendo più semplice lo stoccaggio. Quindi in realtà è una situazione abbastanza, una soluzione abbastanza fittizia, perché la vera soluzione è riuscire a chiudere il ciclo e a non creare rifiuto.
Possiamo dire che la soluzione che c'è attualmente è un po' come mettere, no, la polvere sotto al tappeto, nel senso prima o poi dovremo farci i conti.
Lo facciamo con i rifiuti solidi urbani in tante città italiane, purtroppo nonostante la crescita, devo dire, anche forte in alcuni comuni e la raccolta differenziata, noi continuiamo a buttare risorse preziose, facili da smaltire e da separare, continuiamo a buttarle in una discarica o in un inceneritore, facendo altro che mettere la polvere sotto al tappeto, perché o nella discarica ce le ritroveremo nella falda acquifera dove magari un giorno va a filtrare, o nell'inceneritore ce le ritroviamo nel cibo che mangiamo, perché ricade dall'atmosfera, ricade sulla terra.
All'interno di queste città del futuro, no, delle quali noi stiamo, no, piano piano tracciando alcune prospettive nei nostri incontri, ma c'è anche, o ci dovrà essere per forza anche questa dimensione del fatto che non possiamo pensare che esista un'innovazione se questa innovazione non tiene già presente quelli che sono i problemi, per esempio i costi nascosti di smaltimento, come riutilizziamo questi materiali, da dove li andiamo a prendere. Nel caso di questa batteria al metallo liquido, il materiale è facilmente reperibile, cioè il magnesio, l'antimonio sono materiali disponibili in natura, o c'è lo stesso problema del
sicuramente del litio? Molto più del litio e di tanti altri metalli preziosi che vengono usati nell'industria attualmente, quindi è sicuramente una batteria che da un punto di vista economico e di impatto ha un impatto inferiore. Quello che è che tutte le attività umane hanno un impatto, anche se riusciamo a non creare rifiuto, l'energia spesa, si parlava prima di entropia, ora magari è un discorso un po' più tecnico, però vi è sempre, diciamo, in natura vi è sempre un bilancio negativo nelle attività che facciamo, quindi il nostro lavoro è quello di rendere sostenibile la somma di tutti gli impatti delle attività entropiche sul pianeta, per fare in modo che l'ecosistema del pianeta riesca ad assorbire questi effetti e a neutralizzarli automaticamente per conto suo. Grandi, per esempio, il rilascio di sostanze in mare, sostanze inquinanti in mare, dopo tanti anni queste sostanze si scindono in sostanze più semplici e quindi alla fine vengono assorbite nel ciclo e non fanno più un danno. Alcune di queste invece sono sostanze non biodegradabili, i composti che creano, anche quando si scindono per durata, perché sono composti metastabili, quindi comunque rilasciano altri composti, purtroppo purtroppo vanno ad accumularsi perché il pianeta non riesce a smaltirli, e quindi andiamo a analizzare il sangue degli orsi polari e troviamo del PCB o altri composti organici che sono altamente tossici, li troviamo nel sangue degli orsi polari perché hanno fatto il giro del globo per arrivare fino là.
Bene, sicuramente questo nuovo tipo di batteria, questo brevetto, no, ci dà una speranza, una maggiore prospettiva per il futuro, anche perché chissà che poi non si trovino cose ancora migliori, no? E pensare che fino a qualche tempo fa qualcuno, anche oggi, continuava a insistere che bisognava puntare sul nucleare.
Sì, sì, me lo ricordo bene. Mi ricordo bene la discussione che ho avuto con Chicco Testa sul suo blog, il Forum Nucleare. Anzi, invito tutti ad andarla a vedere, perché lui l'ha conclusa dicendo che le due lauree che avevo studiato non servivano a nulla. L'importante era il buon senso. E secondo lui il buon senso era introdurre quattro nuove centrali nucleari in Italia, e forse anche di più, secondo i piani di Berlusconi.
Se ne parlava come il futuro dell'energia. Mi viene da dire in conclusione, per fortuna che non è quello il futuro.
Per fortuna che non è quello il futuro in Italia, ma non dimentichiamoci, l'abbiamo detto tante volte, poi magari un giorno ci ritorniamo, che l'Italia continua a investire sul nucleare all'estero. Noi sia in Slovacchia che in Francia che in Finlandia abbiamo l'Enel impegnata a costruire nuove centrali, in alcuni casi da un punto di sicurezza veramente lasciano desiderare.
Investiamo sul nucleare e magari non lo sappiamo, anche se abbiamo detto di no qualche tempo fa all'energia nucleare. Magari questo è un argomento che insomma ritratteremo in futuro. Per adesso ti ringrazio e ti saluto. Ciao Scanio.
Ciao Francesco.